nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, folliti, canti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti alla 92esima puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Gang. Super redazione, un saluto a chi ci ascolta da casa in convalescenza.
Ciao, grazie.
Prego.
Iniziamo la puntata odierna di Benvenuti fra i rifiuti con le notizie di più ampio respiro dal mondo. E iniziamo dalla Birmania, ovvero il Myanmar, dove da qualche settimana appunto c'è stato un colpo di Stato da parte dell'esercito, e da allora sono scattate le proteste un po' in tutto il paese. Armi contro i manifestanti in Birmania, altri morti e feriti. Appunto due manifestanti, tra cui un minorenne, sono morti e ci sono stati almeno anche 30 feriti, alcuni in modo grave. La polizia ha cercato di disperdere una folla di lavoratori portuari, a Mandalay, sparando proiettili veri. La repressione armata della protesta è ormai realtà e rischia di portare avanti violenze su più larga scala, finché la situazione politica non si sblocca. A quanto pare, appunto, un gruppo di operai portuali hanno iniziato uno sciopero e sono arrivati sul posto 500 membri delle forze di sicurezza che hanno cercato di costringere gli scioperanti a tornare al lavoro. I lavoratori hanno iniziato a costruire barricate e la polizia ha usato inizialmente fionde, idranti, proiettili di gomma e infine proiettili veri contro la folla. Sono stati, appunto, due morti. E sia testimoni che giornalisti birmani denunciano brutalità diffuse con gli arrestati, spari anche di cecchini, pezzi uncinati di metallo seminati sulla strada per ferire ai piedi i manifestanti in gran parte in infradito. E vabbè, appunto è da inizio febbraio che sono iniziate le proteste, hanno riguardato anche diverse fasce della popolazione, le prime, se non sbaglio, erano state portate avanti dagli autisti dei pullman e anche dai medici, ora appunto si stanno allargando un po' a tutta la popolazione. Chiedono fondamentalmente la restituzione della prigioniera politica Aung San Suu Kyi, che era appunto la premier birmana che dal 2012 era al governo dopo appunto la destituzione del potere militare, appunto era iniziata una democrazia e ora appunto l'esercito ha ripreso il controllo e le proteste non sono poche.
E mentre ha fatto più notizia il fatto di ieri dell'uomo ucciso dai carabinieri a Milano, su cui adesso si farà un'autopsia, si deciderà se indagare, scopriamo invece un articoletto un po' più nascosto che quasi neanche si leggeva, di un'altra persona uccisa da un militare, in una circostanza anche qua in realtà poco chiara. Dice: ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere che era stato minacciato con una lama lunga 16 centimetri. Il militare avrebbe sparato per autodifesa. La vicenda è iniziata con la richiesta di aiuto della vittima. In preda ai fiumi dell'alcol ha inoltrato una chiamata al 112 dicendo che aveva intenzione di uccidersi. Tra l'altro adesso appunto mi è venuto in mente che da un po' di tempo che c'è il numero univico, quindi non puoi più chiamare solo l'ambulanza, chiami un unico numero che poi ti dirottano le chiamate, e comunque sì, c'è spesso l'abitudine di arrivare insieme all'ambulanza con i militari, anzi a volte arrivano anche prima i militari, cioè i carabinieri, e niente, quando sono arrivati dicono che ha minacciato, voleva dire ai militari di andarsene via dopo che li ha chiamati, gli ha detto di andarsene. E questo sarebbe il motivo della lite, perché i militari a quel punto non volevano andarsene e dopo li avrebbe minacciati, e a quel punto lì uno dei carabinieri gli avrebbe sparato al petto e l'uomo è morto poche ore dopo in ospedale. Non mi ricordo se l'ho detto, ma questo è successo nel biellese.
E ci spostiamo nelle terre pugliesi, andiamo a parlare dell'Ilva. Sul manifesto, per una volta abbiamo il manifesto, incredibile.
Sì, anche l'altra volta ci è capitato arena. Per caso.
Gioite ascoltatori, sabato 20 febbraio il manifesto. Ex Ilva, no alla sospensiva, il governo, l'acciaio è centrale, il Consiglio di Stato non accoglie il ricorso di Mittal. La sintesi migliore dell'infinita vicenda ex Ilva è riassunta nella incredibile battuta dell'AD di ArcelorMittal Lucia Morselli, sempre qualcosa di molto buono, fatta col sorriso sulle labbra ai cronisti che a fine giornata, dopo l'incontro con il neoministro Giorgetti, le chiedevano cosa succederà adesso all'acciaieria. E lei tutta contenta, appunto, sempre meglio. Come racconta la cronaca, ovviamente, di tutti gli anni passati, di questa fioritura della situazione Ilva. Fantastica, bellissima, sempre meglio. L'umore di Morselli in realtà sarebbe dovuto essere molto cupo, al pari degli abitanti di Taranto e dei circa 11.000 lavoratori del gruppo, che da un decennio non vedono una soluzione ai loro tormenti. Una delle azioni in questione, delle decisioni in questione, era lo spegnimento dell'area caldo deciso dal TAR di Lecce, perché continua a inquinare. Al momento questa decisione è stata confermata. Ma il personaggio, si sa, è quello che è, riferendosi a Morselli, così come la sua gestione dell'ex Ilva, scrivono. La sua battuta, la battuta ovviamente ricordiamo che è quella del sempre molto buono, è spiegabile la battuta in un solo modo, come se la proprietà franquita indiana si sia ormai rassegnata ad una nazionalizzazione di fatto, e che attenda che il governo metta mani, appunto, con le anche con le nuove norme legate ai cosiddetti Golden Powers. E al tavolo, appunto, oltre a CGL, CISL e UIL, vari personaggi, e l'impressione tratta è quella che per il governo Draghi l'acciaio sia una priorità e che quindi si debba fare tutto quello che serve, whatever it takes. E niente, appunto, in realtà poi ci raccontano anche che il pronunciamento del Consiglio di Stato traspare, cioè sul pronunciamento del Consiglio di Stato traspare una certa fiducia in una decisione, appunto, che riapra l'aria a caldo, ma questa, dice il manifesto, è una pura congettura dei presenti al vertice. Quindi la situazione rimane, appunto, uno stallo, comunque una situazione che apparentemente non verrà risolta facilmente ancora.
Ma sì, ma alla fine si sa, cioè l'Ilva è uno di quegli argomenti che quando cambia il governo viene subito interpellato per chissà cosa farà il nuovo governo. Infatti in questi giorni, non a caso, è tornato pure, è stato citato il ponte sullo stretto di Messina, certo. Chissà cosa ne penserà il governo Draghi.
Sempre vogliamo qualcosa di molto buono.
Salvini ha proposto di intitolarlo a Draghi.
Già.
Ecco, il ponte Draghi, con una paura fottuta ad andarci. E di fianco a questo articolo anche parlano di Torino, per quelle persone che potrebbero addirittura ascoltarci da laggiù. Torino inquinata, smog alle stelle, la procura indaga comune e regione. Nell'ambito dell'inchiesta della procura coordinata dal PM Gianfranco Colace, sono stati notificati diversi avvisi di garanzia ai vertici di a vari personaggi, alla sindaca Appendino, al suo predecessore Fassino, al presidente della regione Cirio e al suo predecessore Chiamparino, oltre che tutti gli assessori dell'ambiente che si sono succeduti dal 2015 ad oggi, tutti quanti indagati per inquinamento ambientale colposo. E soprattutto legata alla questione del superamento dei PM10, dove appunto sembra che tutte queste, sia le amministrazioni che appunto i presidenti della regione eccetera, siano stati un pochino troppo larghi di mano. Ma Torino, appunto, è un laboratorio per l'Italia e per l'Europa. Vedremo cosa succederà, se verranno indagati sul serio.
Successivamente dentro i cassonetti, con spasse di veleno che qualcuno non le prelevi impunemente dagli stessi. Sempre lavorare producendo merda, malarmi, stare male col tumore e poi morire. Solo lavorare, inquinare il mare, riprodursi come cozze attaccate al polo industriale.
pannelli solari, costruire auto elettriche che non inquinano, centrali nucleari per farle funzionare, diventare un designer di carceri moderni, uno stilista di camicie di forza che vestirà i boia del futuro per l'aperitivo lounge a casa del dittatore. Solo per fare le lamiere, i tubi e tutto il resto faccio presto, accendo l'alto forno e via verso un futuro sicuro, fatto sempre di lavoro, sempre lavorare, producendo merda, malarmi, stare male col tumore, puoi morire. Solo lavorare, inquinare il mare, riprodursi come cozze attaccate al polo industriale.
Passiamo ora al Veneto con Zaia, che è contento, nonostante dice che questo è stato un periodo molto, uno dei più difficili per lui, però adesso è contento perché il piano di ripresa per lui dice lui che per noi, secondo lui, è un'occasione storica. È un'occasione storica per superare gli effetti devastanti della pandemia. E quindi si aspetta che questo piano nazionale di ripresa e resilienza possa fruttare bene, perché comunque si parla di una somma di 209,5 miliardi di euro previste dal Next Generation EU disponibile all'Italia, e in relazione a questi la Regione Veneto ha fatto una proposta, il PRR, forse una sigla, comunque PRRR, approvata con deliberazione di giunta, che sviluppa lo strumento di sviluppo economico del futuro. Dicono qua, senza spiegare, udici del futuro cosa sarà mai, in realtà sempre stesse cose, grandi opere, meglio se inutili, tipo dice i giochi olimpici di Milano e Cortina del 2026, che è appunto una cosa inutica per le infrastrutture, turismo, quindi anche lì magari grandi costruzioni che verranno usate qualche mese, poi
fanno l'appalto per tirare giù quelli dell'Expo che sono ancora là, per tirare su quelle nuove.
Poi so che anche a Cortina ci sono un sacco di posti abbandonati da un pezzo proprio.
Vabbè. Che freddo a Cortina.
Questa in realtà è l'unica cosa, che l'unico esempio che fa, però di questi 13 macro progetti, che chissà quali sono, e purtroppo forse lo scopriremo.
Poi c'era anche Verona, capitale della cultura. I know what I must do. La 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 Andiamo invece a Ponte Crencano, dove continua il braccio di ferro fra l'associazione ASMA, che appunto a Ponte Crencano, via Mameli, si potrebbe pensare che appunto abbiano qualcosa da dire, e il e l'azienda GIC SRL. GIC, scusate, SRL. E in questione sono le nuove palazzine che dovrebbero costruire all'ex BAM di Ponte Crencano. E c'è questo comitato che si chiama ASMA, che sta per Associazione Salute Maria Ausiliatrice, che dopo, dopo che il TAR del Veneto, con sentenza di... Vabbè, scusate, comunque c'è questa associazione che si chiama ASMA, che insieme a 40 cittadini ha fatto ricorso per la costruzione, sulle modalità di costruzione della, dei nuovi condomini. Infatti il TAR del Veneto il 4 febbraio scorso ha abbracciato il ricorso, scusate, che è stato fatto da, dai cittadini, e ha decretato che i condomini non devono essere più fra gli 8 e 10 piani, ma di 4 piani. E appunto c'è un grosso, una grossa anche incazzatura per quanto riguarda la GIC SRL, che sta costruendo queste palazzine, che ha deciso pure di ricorrere all'appello al Consiglio di Stato per fare in modo che il progetto venga approvato nella sua forma originaria. E quindi per ora la situazione è un attimo ancora in stallo, in attesa di sviluppi. Però il comitato ASMA dice che allargherà la sua azione per ambiente verde, vivibilità e mobilità nella circoscrizione 2 di appunto Borgo Trento, Valdonega, Parone e Quinzano, e andranno a vedere anche tutte, ad approfondire le ultime autorizzazioni edilizie rilasciate o in fase di rilascio su questo territorio.
Intanto comunque, finché c'è questa situazione di stallo, loro vendono già, comunque si possono acquistare quegli appartamenti che sono dai 300.000 ai 800.000 euro. Ci sono le immagini, i rendering su internet per farti vedere come sarà. Poi se si farà o no quello, boh, però intanto tu lo puoi già comprare. Un po' come il metodo che usavano anche, cioè è sempre stato usato, ma ci ricorda anche metodi di altri tempi per iniziare a costruire condomini giganti. Come questo ho visto anche tanti altri condomini, come anche a Quinzano, lo Scempio, che è il cantiere abbandonato da 20 anni, anche lì vorrebbero riprenderlo in mano, e lo stanno già vendendo pure quello.
E tra l'altro, scusate, piccolo particolare che mi ero dimenticato, oltre ai 4 condomini di questo complesso che si chiamerà Armonia, ci sarà chiaramente pure un supermercato di piccole e medie dimensioni.
Ah, non ci mancava.
Eh beh,
sembra giusto.
E altri progetti simili ho visto, mi pare, anche a San Bonifacio e verso San Massimo.
Un progetto questo che, come l'ASMA, lascerà senza fiato.
Beh, è vero, salutiamo anche tutti gli ascoltatori che ci ascoltano dal lavoro, soprattutto loro, e tranquillizziamo il resto degli ascoltatori che siamo ancora ai Fisherman Studios, a Radio Blackout, a Radio Stacchio, e passiamo su Verona. Abbiamo una scarica di articoli che parlano tutti della stessa cosa. I tamponi nelle piazze dello Spritz. Sabato e domenica saranno allestiti ambulatori mobili dove si effettueranno test rapidi per individuare gli asintomatici. E quindi questa di martedì 16 febbraio, Arena. Il prossimo fine settimana farà tappa a Verona la campagna di prevenzione con i test rapidi dedicati al popolo dello Spritz. Così. Ai ragazzi, ma non solo, che si trovano nelle piazze del centro per il rito dell'aperitivo. L'iniziativa della regione, qua si fa interessante, è stata battezzata Tampon Spritz o Tampon Spritz, non abbiamo capito dov'è il gioco. E è nata all'Università di Padova e l'hanno inaugurata il weekend scorso, quindi due weekend fa, in Piazza del Duomo a Padova, dove hanno partecipato un sacco di persone, però dicono fuori età, perché loro volevano andare ragazzi e invece sono arrivati i vecchietti che volevano farsi tamponare.
O perché volevano bere lo spritz omaggio
e non c'è, anch'io ho pensato, ti daranno lo spritz omaggio offerto, che tra l'altro, visto che è stata un'iniziativa che in Spagna stanno facendo, i bar ti offrono, cioè ti tamponi e ti danno la birra dopo tamponato, non lo so, così. Due tendoni sanitari come quelli allestiti a Padova, ma in piazza Erbe. E questo è quello che ci dice martedì 16. Poi passiamo a sabato 20, quindi siamo già nel weekend, ma deve ancora succedere. Tampioni in piazza Erbe e scatta lo stop alla Movida. Il test è gratuito, è rivolto soprattutto ai ragazzi, vabbè, ai giovani, l'abbiamo capito. Però apre sempre con un po' di poesia all'arena. E dice: il monumento alla civiltà italica, in memoria delle vittime dei bombardamenti austriaci del 1915, diventa simbolo di un'altra guerra.
Parla dello Spritz.
Quella contro lo Spritz.
Sì, tra l'altro che prima avevano tutto toccato con Movida in piazza Erbe.
Movida in piazza.
Va, così non va, diceva il sindaco. Poi tamponi.
Poi tamponi in piazza Erbe. Infatti ci arriveremo, perché poi alla fine c'è un colpo di scena in tutta questa storia. Perché comunque i bar rimarranno aperti. Non si può bere in piedi, ma si può bere ai bar, seduti ai tavolini. Quindi dice infatti, a proposito, oggi e domani in tutta la città non si potrà bere in piedi nel suolo pubblico, lo dicono, e quindi in strade, giardini, piazze, e questo lo sapevamo già, ma il bar sì. Quindi cos'è successo il giorno dopo, domenica 21 febbraio, sempre sull'arena? Fila per i test rapidi, il popolo dello Spritz resta a guardare, perché il popolo dello Spritz era versi lo Spritz al bar in piazza Erbe, e c'era la fila di fianco del popolo dei tamponi che si faceva tamponare, quindi non hanno trovato...
Hanno raddoppiato l'assembramento.
Hanno raddoppiato l'assembramento.
Sì, la gente di prima più altri.
Quindi è partito il weekend a Veronese, in piazza Erbe era piena di gente che beveva lo Spritz seduta, non in piedi, e piena di gente in piedi che aspettava... di farsi il tampone.
Ma io ho saputo pure che quando aspettavi di farti il tampone ti davano pure delle noccioline, dei sandwich.
Solo le noccioline, perché non puoi bere in piedi, allora ti davano le noccioline che te le mangiavi.
E sa che non puoi neanche mangiare per essere pignoli sull'ordinanza.
Niente noccioline. Niente noccioline.
Te le dava de scondon, come si dice.
Ma hanno capito come andava anche quelli dell'arena, perché l'articolo apre con: gli spritz vanno forte. I tamponi non lo sappiamo. E piazza Erbe è divisa in due da un confine indivisibile: quelli che vogliono il tampone e quelli che vogliono gli spritz. Dice Evelina Tacconelli, direttrice della clinica malattie infettive, che è felice. Ah no, eccolo qua, in fila non, allora, in fila non c'è, a ben vedere, il popolo giovanile devoto all'Aperol Campari, scritto maiuscolo, così pubblicità, spereranno che gli arrivi un po' di bottiglia, quelli dell'arena, ma cittadini di ogni età, prevalentemente di una certa, tra virgolette, quasi tutte in una zona anta, tra virgolette, giovani dentro o fuori, non fa differenza, sono felice, dice questa Evelina. E poi continua, non sono molti ragazzi in attesa, buona idea. Buona idea, non, puntavano i ragazzi a farsi tamponare, dice: non sono molti ragazzi in attesa, buona idea, buona idea. L'importante è uscire da questa situazione. Le norme vanno rispettate, inclusa l'ordinanza del sindaco per il fine settimana. spero vada tutto bene, aggiunge, e se così sarà, ammette, un bicchiere ci può stare, via.
Ah!
Perché altrimenti non sarebbe tampone spritz.
Certo, però che lo fai a fare il tampone se poi non te bei il spritz?
E non capiamo cosa stia dicendo questa signora, ma non è finita, perché su Domenica, nella pagina di fianco, addirittura, ci abbiamo il colpo di scena, il finale che non ci aspettiamo. Bocciata Piazza Erbe, inadatta per i tamponi. I giovani non condividono la location per il gazebo. Non è una buona idea aggiungere anche una fila di persone in coda in una zona che è già caotica. Vogliamo bere gli spritz. Cioè, è questo il punto fondamentale. E se ne accorgono, cioè, lo dice un ragazzino che intervista, dice: sembra più un motivo di esibizione di vanto da parte del comune. Si mettono in Piazza Erbe, dove siamo qua a berci i nostri gotti tranquilli, e mettono il gazebo per fare i tamponi.
Che ragazzino a modo, comunque.
Che ragazzino. Greta Thunberg de Noantri.
Eh sì, la Greta Thunberg con lo spritz in mano, la chiamavano. E quindi abbiamo scoperto, infine, sempre sull'arena, che niente, fallimento totale. Sembrava andato tutto bene, ma è andato tutto male.
Ci trasferiamo in provincia, Santa Lucia Extra, dove i ladri hanno violato la canonica, ma il pericolo, scusate, ma il parroco li mette in fuga. Questo a quanto pare è il prequel di l'ultimo colpo che è stato fatto in realtà a Madonna di Dos Buono, scusate, dove finché stavano celebrando una messa vespertina, dei ladri sono entrati e hanno rubato una serie di ori.
Orc!
Una serie di ori che erano stati donati dai fedeli. Dopo questo avvenimento è spuntato fuori il parroco di Santa Lucia, che dice: ma in realtà un po' di tempo prima sono venuti anche da me. È questo che racconta Don Franco dal Dosso. E in realtà tutto questo discorso lo fa per fare un invito a mettere una telecamera nella piazza principale dove sta la chiesa, ma dove sta anche un'altra scuola.
Hai capito, Don Franco?
Nella zona ci sono anche scuole, si tratta del centro nevralgico di tutto un po' il quartiere. Infatti lui chiede una telecamera per la scuola, dopo i ladri si sono presentati alle ore 19. Hanno tranciato le sbarre di una finestra sul retro della canonica. Si tratta di 5 persone esperte che sono riusciti a non usare il flessibile, usando quindi, secondo il parroco, strumentazione sofisticata. Sono riusciti addirittura a piegarli come fossero bastoncini.
Miracoloso. I ragazzi di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, che hanno portato via gli ori in questo caso.
Quelli di Madonna di Dosso Buono.
Sì, ne abbiamo parlato.
Vedi un po'. Comunque, il prete se n'è accorto perché ha visto due figure fuori dalla finestra, e poi se n'è trovato uno di fronte, che ha iniziato subito a fuggire, e lui a quanto pare sarebbe addirittura riuscito a prenderlo per una caviglia. Quindi diciamo anche un certo impegno eroico che può essere ricompensato ben bene con una telecamera. Dopo ci tiene a dire che i ladri erano a viso scoperto, non avevano nemmeno la mascherina e si sono allontanati
urlando con le mani quando volete.
No, urlando in italiano: non fare il furbo, se no rischi di finire male.
No.
But
rimaniamo nella provincia di Verona con l'arena del venerdì 19 a Zevio, dove abbiamo sempre delle notizie tristi e schifose per la media. Sono sempre quelle. E qual è? Che fanno un'altra via al Mirante. A Zevio sono riusciti a intitolare una via a quella merda di Giorgio. Anche se il prefetto Donato Carfagna aveva invitato il comune di Zevio a desistere dall'intitolazione di una via. Non gliel'ha vietato, ha detto meglio che non lo fate, perché intitolazioni del genere hanno innescato numerose manifestazioni di dissenso espresse da soggetti politici, sindacali, dell'associazionismo e dei singoli cittadini, anche verso proposte formulate da amministrazioni comunali della provincia. Una super cazzolina, senza dire che Almirante è stato un ministro del governo fascista, ha firmato le leggi razziali, era una merda, non ha senso, quindi vabbè. E comunque dicono quelli del comune di Zevio, provano a mischiare un po' tutto quanto, ma noi vogliamo fare anche una via Liliana Segre, e allora va ben tutto, mettiamoci Liliana Segre vicino ad Almirante, anche se sappiamo che Liliana Segre non è minimamente interessata, perché all'inizio del 2020 era stata fatta cittadina onoraria di Verona e ha rifiutato la cittadinanza onoraria, bollando Verona come incompatibile con questa scelta del sindaco Sboarina. Quindi vabbè, vaffanculo all'amministrazione di Zevio. And if you taste the candy, you'll get to the surprise.
The hand of your creator, stare into the lion's eyes, and if you taste the candy, you'll get to the surprise. Oh, don't get too close to my fantasy. Don't be afraid to clutch the hand.
E, diciamo, mentre ci sono sempre più pubblicità sull'arena, notavamo, e a tutta pagina che costano tanto, comunque anche alcune fatte veramente male con errori di battitura dopo aver speso tanti soldi magari per la pubblicità, ma ce ne sono alcune gratis sull'arena che non costano, però solo per alcuni, non sono proprio per tutti. Non tutti possono farlo, i carabinieri possono, e ci sono tante pubblicità loro. Qua c'è un articolo dove c'è una bella foto di due carabinieri in moto a mezza pagina, su con uno sfondo il lago, perché due carabinieri a Garda montano su due moto. C'è questa novità che ha meritato un articolo lunghissimo, di due carabinieri su due moto, che mi ricorda un po' l'articolo che quando abbiamo stati nel passato con Back to the Future, dei vigili a Verona che montavano, due vigili montano in bici, quella novità mi ricorda un po' quello stile lì. E comunque vabbè, questi carabinieri faranno il giro quindi anche di più comuni sulla riviera del Garda, e niente, hanno fatto anche dei video pubblicitari su internet col battutone. Qui da noi è stato girato il video promozionale del nuovo servizio, messo in moto, puntini puntini, dall'arma. E niente, immagina che questo servizio proseguirà, non si fermerà qua, e aumenterà anche il numero di carabinieri.
Let's go.
Piccola rettifica, Giorgia Mirante era redattore della Difesa della Razza, non ha scritto le digerazioni. Fine rettifica.
Andiamo verso la parte finale oramai di questa puntata di Benvenuti fra i rifiuti e iniziamo con una freddura. Colonia Veneta, l'Arena dice: travolse Conte con l'auto sulla strada provinciale, condannato a 8 mesi. Stava attraversando la strada quando venne travolto da una Smart, un impatto violentissimo che non lasciò scampo a Rino Conte, 82 anni, che non c'entra nulla con il Conte che è stato al governo, quello che ha allenato l'Inter, quindi vabbè.
Quindi un drago della strada che ha investito un conte comunque.
Luigi Sartor invece finisce nei guai. L'ex difensore di Verona, Parma, Inter, Juventus e Roma si trova agli arresti domiciliari. La Guardia di Finanza di Parma l'ha gamato quando stava curando la sua serra molto particolare, 106 piante di marijuana che aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato. L'ex terzino gialloblu ha scelto la città emiliana come sua residenza. Tuttavia, quel casolare era entrato all'interno delle indagini perché all'apparenza era completamente disabitato, ma dal quale era stato richiesto il raddoppio della potenza del contatore. In più, nello stabile, durante la notte, dalle fessure brillavano luci di un'illuminazione interna e quindi gli agenti si sono un po' straniti anche per un odore molto particolare.
Di che cosa?
Appunto, direi che magari dei sospetti se li sono fatti. L'ultimo indizio, gli agenti invece l'hanno preso simulando un controllo stradale proprio a Luigi Sartor, avvertendo all'interno della vettura lo stesso aroma di marijuana.
No!
Prova schiacciante, no. Comunque dopo è stato colto sul fatto proprio mentre entrava nel casolare ed è stato beccato con 106 piante.
Mentre entrava...
Quello aveva ci ha provato un po' a dire: sì, lui è un giocatore dell'Hellas, ma non c'entra poco con noi, perché comunque
ha giocato al Parma dopo. Cioè,
vai, i successi li ha fatti esatto. Col Parma,
ci ha tradito con Vicenza, gialloblu.
Diciamo, non col Verona, diciamo che non è.
Già, tra l'altro, quando era nel Verona c'era calcio scommesse, quindi
ci stava antipatico. Non lo
si è un po' comunque detto, non è de noi altri.
Diciamo che Luigi Sartor non è un candidabile, per esempio, visto che. Voci dicono che ex calciatori possano essere candidati alle prossime elezioni.
Sì, poi a quelli dell'Ellas gli piacciono altre cose. And with some love from above, you must go
don't crest the weasel, and don't fall too soon. Don't sip the blood from the panther, don't take a trip to you soon. I'm the one holding the time back from the sun as I scope the lobe. I am the one who controls the sun, and I know that things will pass as time elapses. Time elapses through the sound of you and the things we could do. Just think of the master trying to fool the blast man. Check the cards at the table. Scream softly, you are able to see the sign of thine self as throughout the ages of time. Things you thought weren't going to climb the mountain, see the sun, touch the waves of the earth, feel the grass softly, and don't think for the one you know I am.
E abbiamo l'ultimo articolo, siamo arrivati alla fine. In verità non abbiamo proprio l'ultimo articolo, abbiamo un titolo che è: la mia prozia è stata suora, moglie, madre e santa.
Ma aspetta,
e dovete indovinare chi l'ha scritto e chi è che può aver fatto un titolo del genere sull'arena. È lui,
SL.
È proprio lui, è proprio SL. Ma l'articolo devo dire che è stato molto deludente. Infatti non lo leggeremo, perché questa Teresa Grigolini non è la protagonista dell'articolo, ma intervistano il suo prozio, il suo pronipote, che ha 85 anni e si ricorda male le cose e racconta delle storie che non sono interessanti come quella a cui ci ha abituato. Ma il titolo ci aveva fatto sperare molto. E la puntata adesso è finita e...
Alla prossima.
Vi salutiamo. Ciao. e chiusura dai Fisherman Studio 54.
E un saluto agli amici di Radio Latte Miele.
E quelli di Radio Caffè Latte, no?